Buongiorno a tutti, incominciamo questa sessione di domande e risposte. Prima facciamo la lettura delle domande, poi dopo spengiamo la telecamera e facciamo domande aperte in modo tale che la vostra privacy sia tutelata. Do il segnale di avvio ad Atanais. Speriamo che questo lo tagli. Ok, iniziamo con la prima domanda. Sì, no, si fa anche a voce, però quando c'è la telecamera volevamo evitarvi di farvi imbarazzare. Ora ridò il via nuovamente. Tanais, fermo, è qui. Comunque dopo facciamo senza telecamera aperto. Prima domanda. Come meditare sulla morte? Questa è l'ultima domanda. Meditare sulla morte? Allora, contestualizziamo la domanda perché alcuni di voi magari è la prima volta che sono qui e subito esordire con ricordati che devi morire potrebbe essere un po' imbarazzante, dici sono appena arrivato, ho già i miei problemi e subito andiamo verso ricorda che devi morire. Non è che il buddismo sia quindi un invito al pessimismo cosmico e il più grande sollievo sia la morte, non è questo. Cerchiamo però di capire come ci può, che in effetti la contemplazione della morte, ricordarci che stiamo vivendo una forma di vita, che questa forma di vita ha un inizio e ha una fine, ha proprio la capacità di ricontestualizzarci e di farci dare un senso migliore a quello che è nel mezzo fra questa nascita e questa morte, a farci capire effettivamente che cosa per noi potrebbe essere importante, che cosa per noi è importante. Non si tratta, conseguentemente di aspirare al nichilismo, a scomparire per avere la grande pace, non è questa la grande pace nel buddismo, ma è un invito a ricordarci che cosa sto facendo, considerando che un giorno moriremo tutti e che questo giorno può essere qualsiasi giorno, indipendentemente da età, condizioni di salute, è veramente imprevedibile il momento in cui potremmo morire. E come spendo il mio tempo? Che cosa ho fatto di buono, di bello, che effettivamente mi possa essere di aiuto, di sostegno nel momento in cui dovremo affrontare la morte. Siamo pronti ad affrontare la morte e l'unico modo per essere pronti ad affrontare la morte è saper lasciare andare, perché alla fine l'unico modo per essere sereni durante questo passaggio è non aver lasciato indietro troppi strascichi, cose in sospeso, cose irrisolte, ma di poter effettivamente mettere un punto nella nostra esistenza, che è quello fondamentalmente quell'abilità di vivere nel momento presente e di saper mettere costantemente quel punto, 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 senza essere sbattuti di qua e di là dal passato e dal futuro, che nel caso della morte, nel momento della morte, diventa veramente incerto. È l'abilità di imparare a stare con il respiro quell'ultimo respiro, fino all'ultimo respiro. Come ci prepariamo quindi sulla morte? Paradossalmente sempre nel momento presente è la nostra formazione, in questa nostra abilità di restare con l'oggetto di meditazione che ho dato per scontato ora che fosse stato il respiro, ma cioè, no, se non fosse così, se fosse un altro, ok, non vi preoccupate, è quello che va bene. E senza lasciare cose irrisolte dietro di noi e senza avere aspettative verso il futuro. Per lavorare sulla, per meditare sulla morte, talvolta iniziamo anche a capire proprio l'essenza di questo corpo fisico, il fatto che questo corpo fisico per sua natura è composto è un aggregato di vari composti, di organi, di pelle, di ossa, e talvolta aiuta anche a ricontestualizzare, vedere questo corpo per quello che effettivamente è. Ci sono meditazioni specifiche dove si entra in contatto con la natura fisica del corpo, che uno ha sempre visto il corpo in maniera esteriore, attraverso, in realtà del corpo vediamo una forma, ma vediamo la pelle, i capelli, vediamo le unghie, vediamo i peli, che sono quelle cose che sono esterne. L'interno, per esempio, non l'abbiamo mai visto, mai visualizzato in maniera reale. Vediamo l'apparenza del corpo e neanche vediamo bene questa apparenza, perché poi dopo cerchiamo di scordarci che questo corpo invecchia, si ammala e muore. Ma appunto la miglior meditazione sulla morte, una volta ce lo chiesero, in quest'ottica di, ora ci sono diversi corsi anche di assistenza alla morte, sia fatta alle persone morenti che preparazione nostra individuale, e nell'ottica di questi corsi una volta proprio ci venne chiesto com'è che ci si prepara a morire. E io, erano tanti anni fa, ero ancora un monaco giovane, avevo un'idea della risposta, però non volevo sbilanciarmi, stavo contribuendo a fare questo piccolo libro sugli approcci religiosi alla morte. Il nostro contributo ovviamente era quello relativo al buddismo, e a questa domanda però avevo già l'idea di come rispondere, ma dissi: aspetta un attimo, vado a controllare con il monaco anziano. A Ciancialapalo non c'era, c'era Ciampricia, il monaco Thai. E allora gli chiesi a Ciampricia: com'è che nel Theravada ci si prepara alla morte? E lui mi dette la stessa risposta che avrei dato io, e mi confermò quello che avevo in mente. Anzi, prima di tutto si sorprese dalla domanda, disse: cosa vuoi dire? Com'è che ci si prepara nel Theravada alla morte, considerando che non abbiamo il libro tibetano dei morti o altre cose di qui? Che domanda è questa? Com'è che ci si prepara alla morte nel Theravada? E dette questa semplice risposta: imparando a vivere bene. Ho fatto: perfetto, era quello che pensavo anch'io. E si detta appunto questa risposta, perché per imparare a morire fondamentalmente bisogna imparare a vivere bene. Ecco perché ho esordito dicendo che la posizione del buddismo non è una posizione nichilista, volta a enfatizzare la morte in sé per sé, ma è una visione dove si può accettare la morte perché abbiamo vissuto bene, e aver vissuto bene implica due possibilità, che poi ovviamente possono anche essere unite assieme. anzi, almeno da un lato, poi si, per forza si vengono a unire assieme. La prima è l'aspetto mondano, più mondano, che è quello di aver vissuto non solo per noi stessi, ma anche a sostegno e aiuto degli altri. E questo senso di benessere dato dalla nostra bontà, dalle cose belle che abbiamo fatto, ci aiuta a chiudere gli occhi per l'ultima volta in maniera serena e a stare con l'ultimo respiro in maniera soddisfatta di noi stessi. E queste sono infatti i modi con cui noi accompagniamo, nel caso, le persone che stanno morendo, incoraggiando le persone a ricongiungersi con la loro bontà, con quello che di bello hanno fatto nella vita. E poi dopo c'è l'altro aspetto, invece, quello più spirituale, che è stato che è dato dall'aver coltivato il lasciare andare i nostri attaccamenti, perché lì non è tanto dei ricordi belli che uno ha e che lo accompagnano, quello che sarebbe fondamentalmente il buon karma, i nostri meriti, ma in questo caso è il fatto che c'è un senso di completezza e dovuto appunto alla condizione che non ci sono orpelli, strascichi, situazioni rimaste in sospeso. Tutto è stato compiuto all'interno di un'ottica e di un processo di risveglio, e questo ci permette di avere quella confidenza, quella fiducia per fare il più grande lasciare andare, il più grande movimento di lasciare andare che immancabilmente avremo tutti nella nostra vita, che è quello legato a dire grazie e addio. Questo alcuni di voi lo sanno, questo come si dice, epigrafe? Sì, epigrafe. Questa è la frase, la mia frase, ho deciso che questa dovrebbe essere la mia frase di conclusione di questa vita. Grazie e addio. Poi ci sono dei puntini di sospensione che aggiungono, e se proprio non ho beccato tutto il Dhamma, arrivederci. Ci rivediamo alla prossima vita. Però appunto è quella cosa che ti fa dire veramente in maniera sincera grazie e addio. Arrivederci, nel caso sia rimasto qualcosa di non concluso. Consiglieresti la vita praticante, consiglieresti la vita monastica ad ogni praticante? No. C'è una certa selezione per la vita monastica, però consiglierei di provare la vita monastica a chiunque abbia intenzione di approfondire il Dhamma. A tutt'oggi rimane la via forse più privilegiata per la comprensione del Dhamma, anche perché accanto al Dhamma si affianca il Vinaya, la disciplina monastica, che è di incredibile aiuto all'interno della nostra pratica. Viviamo poi in un contesto anch'esso privilegiato, quello del monastero, dove siamo circondati da altre persone che condividono questa nostra stessa aspirazione. Dobbiamo così ammettere che è la palestra, un monastero è la palestra migliore, il laboratorio, anzi uso questi termini, non più palestra, è il laboratorio migliore per imparare, per sperimentare e imparare il lasciare andare degli attaccamenti. se qualcuno fosse interessato, è ancora un'ottima opportunità di vita. All'inizio magari si sente forte questa idea di rinuncia, soprattutto i primi anni, dove in effetti vieni privato, decidi di essere privato di diversi sostegni che ci siamo dati nel passato, sia sostegni emotivi, sia sostegni relativi a potenziali distrazioni. All'inizio percepisci quindi questa idea di rinuncia, ma dopo un po' ti rendi conto che non la chiami più rinuncia, ma la chiami semplificazione. E poi dopo un po' inizi a pensare: che fortuna essere sollevato da tutte queste cose. E ti domandi: perché tutti non fanno i monaci e le monache? Ma lo sentite talvolta nel modo di parlare dei monaci, fra i monaci, quelli più giovani e quelli più anziani. I monaci più giovani sono orgogliosi della loro rinuncia, del fatto che hanno rinunciato a questo e quell'altro. I monaci anziani sono soddisfatti di non avere quella zavorra. Hanno ormai percepito, iniziano a percepire che era una zavorra. Però all'inizio è la cosa più carina e simbolica, è quando iniziano a fare gli anagarika, cioè i novizi entrano a fare il noviziato. Prima hanno i candidati hanno passato un periodo come ospiti, qualche mese, a guardarsi intorno, a cercare di capire se effettivamente questa vita era congeniale, poteva essere congeniale con loro. La comunità monastica a sua volta ha osservato se erano potenzialmente in grado di intraprendere questa vita. Ecco perché vi ho detto, la domanda era: tutti i praticanti possono fare i monaci? Cioè, alcuni dicono la prossima vita. Però se uno c'ha cuore, se uno ha cuore e vuole mettere il proprio cuore dentro a questa storia, a provare a dar vita a quella statua del Buddha mettendo il suo cuore dentro a quella massa ferrosa, metallica, allora quello di solito viene detto sempre sì, perché è veramente bello quando uno dice: lasciamici provare, ok, proviamoci. Se invece uno ci vuole mettere un quarto di cuore, dici: lascia perdere, prossima vita. Però appunto la cosa più carina è quella di questo primo passaggio della cerimonia da anagarika. Dopo la cerimonia dell'anagarika ci sono io all'uscita lì del tempio, che aspetto gli anagarika, li guardo e gli dico: consegnami il cellulare. lo sanno che questo è il passaggio, consegnami il cellulare. E da ora incominciamo a rinunciare. Dicono: lo potrò mai riprendere? Fra una decina d'anni, magari. ti ridiamo il tuo one way datato 2020 nel 2030. Quello in questo oggigiorno, nei nostri contesti moderno, è il primo segnale che qualcosa è cambiato. Oltre a tagliarsi le sopracciglia, tutti. Come gestire la dicotomia tra la necessità di trattenere e conservare e l'idea di divenire e dello scorrere? L'ha imposto, la risposta l'ha risposto, l'ha imposto in maniera un po' diversa, almeno inizialmente. Poi nel caso riprendiamo i termini utilizzati dalla domanda. Allora, partiamo da Anatta, cioè dal non sé, dall'iniziare a riflettere sul non sé, dall'iniziare a vedere quello che noi chiamiamo vita come un processo basato su condizioni. All'interno di queste condizioni scopriamo che alcune di queste condizioni sono qualità del cuore o fattori mentali. Di solito diciamo, possiamo dire, io sono una persona generosa o sono una persona avida, ma togliamo l'io, proprio il pronome, e lasciamo solamente generosità e avidità e iniziamo a capire che queste sono qualità. La generosità è una qualità che ci aiuta verso per la realizzazione del risveglio. L'avidità, difficile chiamarla qualità, però è pur sempre un elemento, una condizione, come lo è la generosità, ma in questo caso è una qualità del samsara, di ciò che ci tiene legati al samsara. Ok? Fino a qui ci siamo. Iniziamo a capire quindi che tutto quello che ci circonda e noi stessi è un aggregato fatto di condizioni che spesso esprimono delle qualità. Amore è una qualità del cuore, l'odio è una qualità sempre del cuore ma legata al samsara, mentre l'amore è una legata, la benevolenza, la gentilezza amorevole è una qualità del cuore legata al Nibbana che si orienta, che va verso il Nibbana. Iniziando a togliere questo senso del sé da queste qualità e lasciando le qualità per quello che sono, diventano elementi, diventano qualità. Allora, a questo punto, quando noi iniziamo a praticare in questo modo, coltivare le qualità del cuore e i fattori mentali della mente, e iniziamo non tanto a metterci subito l'etichetta mio, ma generosità, saggezza, energia, quiete, pazienza, compassione. Quando iniziamo a capire come sono queste qualità, quando iniziamo a capire cosa sono queste qualità all'interno del nostro corpo, all'interno del nostro respiro, nelle nostre sensazioni, nei nostri stati mentali, perché queste qualità si manifestano in questo modo, allora noi in qualche modo tendiamo sempre più a sviluppare la conoscenza di queste qualità e di questi fattori in maniera impersonale, non legata all'io, ma come qualità. A un certo punto te le ritrovi davanti, ce le hai davanti a te, ti circondano, sono qui, ovunque. E sempre qui c'è il momento presente. E nel momento presente c'è il nostro respiro, che tutto a un tratto si blocca. E si blocca perché sta accadendo qualcosa nel nostro cuore e nella nostra mente. Si sta aggrovigliando, si sta creando una si stanno creando le dinamiche per un attaccamento che ci proietterà verso un divenire. E noi ci diciamo: devo lasciare andare, dovrei lasciare andare. Però questo attaccamento, questa brama che sta prendendo forma nel divenire, ci sta portando fuori dal respiro e da questa presenza mentale. E allora che cosa facciamo? Dobbiamo in qualche modo, non questo, dobbiamo in qualche modo ribilanciare, ancorarci al momento presente. E ci prendiamo queste qualità. Supponiamo che il nostro divenire era un divenire di sonnolenza, di torpore, la qualità del samsara, del torpore, della sonnolenza stava prendendo sempre più piede, il respiro era scivolato in questa espirazione, non c'era la presenza mentale per riportare su il corpo, la mente, il respiro con una nuova ispirazione, ma stavamo scivolando verso la sonnolenza. Con l'ultimo sprazzo di presenza mentale ti riprendi l'energia. Siamo ritornati in equilibrio. A questo punto, quando la mente è in equilibrio, puoi permetterti di non essere coinvolto e di lasciare andare. La domanda diceva quindi: cosa significa la dicotomia fra trattenere, conservare, divenire, scorrere? Forse ora avete già visto la risposta, anche se ora ve la ricontestualizzo meglio con queste parole. Alla fine non si tratta neanche di trattenere o di conservare, si tratta di avere sviluppato le qualità che sono qua. Qua. e non è che le stiamo conservando perché non appartengono a nessuno, sono qualità. E nel momento che servono, le prendiamo, affinché si possa evitare di prendere la forma nel divenire. Nel momento che non servono più, le lasciamo. Però non è che vanno via, perché sono qualità del cuore, della mente. Non è che sono attrezzi della borsa del nostro monaco che si occupa delle riparazioni. Quella borsa, con quegli attrezzi, quel borsone è dentro di noi. Non c'è bisogno di stare ad affaticarsi dicendo: devo portare dietro la generosità, devo portare dietro l'energia. Ritorniamo qualora necessitino, ci connettiamo con quelle qualità. Se non necessitano, viaggiamo leggeri, non dobbiamo portarci dietro quel borsone. Non so se riuscite a capire come si fa. Dobbiamo imparare a capire cosa sono queste qualità, non a livello di definizioni. All'inizio si incomincia così: prendi, leggi, studi, vedi la qualità, magari non la capisci, vai sulla definizione, ti dici voglio approfondire, vai sul Pali, vai sulla definizione dei dizionari Pali, Pali è la lingua del canone, e alcuni continuano all'infinito così, accumulando definizioni su definizioni, ma la domanda di fondo è, questa qualità, che tipo di respiro è? Che tipo di postura è? Che tipo di sensazione è? Che tipo di stato mentale è? E uno dice, ma il Satipatthana a me l'hanno sempre insegnato in maniera differente. Che ci posso fare? Mi hanno insegnato le definizioni. Cercate di capire quali sono i respiri, le sensazioni, gli stati d'animo. Il quarto del Satipatthana sono le qualità che vi servono. E l'elenco, ed è suddiviso in elenco di qualità e in elenco di qualità del samsara. Capite quelli, perché lì è ciò che vi serve e dove si blocca la mente. Il resto, se non avete capito che cos'è l'energia a livello di respiro, di postura fisica, di sensazione, di stato mentale, siamo ancora bloccati a livello di definizione. Se non abbiamo che capito che cos'è la benevolenza a livello di respiro, di postura, di sensazione, di stato mentale, siamo ancora bloccati sulla definizione. E ovunque siamo bloccati c'è un divenire. E c'è un divenire del tipo, io non so che cos'è la benevolenza o io sono il più grande cuore del mondo. In ogni caso c'è un io di troppo. Sia che siate i peggiori metta, boy e girl di questo pianeta, sia che siate migliori. Una volta che avete capito un concetto, ricontestualizzatelo nel momento presente, nella vostra vita. Altrimenti il rischio è quello di divenire quella qualità. E nel momento che diveniamo quella qualità, abbiamo perso quella qualità, o perlomeno l'abbiamo risporcata. Achan, sono io. Per favore, puoi dire qualcosa su come posso chiarire la motivazione delle mie azioni e come rafforzare intenzioni appropriate, specialmente quando c'è attaccamento? E questo è tutto l'ottuplice nobile sentiero, non è una domanda da nulla. Allora, bisogna andare per gradi. L'intenzionalità fondamentalmente, ecco, forse in realtà l'unico modo per capire è fermarsi, altrimenti ci sfuggerà sempre. L'unico modo per capire, ma tutto l'unico modo per capire il Dhamma è partire da quello che sembra la fine, Buddha, la presenza mentale, ma fin quando non partiamo da Buddha, continuiamo a rincorrere definizioni, impressioni, pensieri. Dobbiamo veramente cercare di cogliere che cos'è Buddha, questa presenza mentale, che all'inizio è semplicemente la capacità di osservare. E noi dobbiamo iniziare a provare a stabilizzare questa nostra capacità di rimanere all'interno, di rimanere dentro di noi ed osservare. Perché l'unico modo per capire è questo. Dopo un po', accanto a questa consapevolezza, ci mettiamo l'affianchiamo anche con un'altra qualità, che è quella della quiete mentale, dove tutto si fa più silenzioso. E poi la affianchiamo con un'altra qualità, che è quella di pagna, della saggezza, dove all'interno di tutto questo silenzioso noi sappiamo a cosa dobbiamo prestare attenzione. A questo punto la domanda ha una sua risposta, perché da questa posizione la capacità di osservare, unita a una mente sufficientemente quieta e una mente saggia, abbiamo messo insieme tre qualità che piano piano si amalgamano e diventano un'unica esperienza. Da questa posizione noi ci rendiamo conto dei movimenti del cuore. Siamo qui, non succede nulla di particolare, siamo con il respiro, e tutto a un tratto c'è qualcosa. Si muove qualcosa, c'è una contrazione nel corpo, c'è un cambio di respiro. Vedete, volevo dirvi, la mente si fa più cupa, e nel momento che ho detto la mente si fa più cupa mi è venuto da aggrottare le sopracciglia. Se noi notiamo che le sopracciglia si aggrottano, noi sappiamo che la mente o si sta focalizzando o si sta chiudendo. E i segnali arrivano e noi ci rendiamo conto di quel movimento che sta accadendo. Quando ci rendiamo conto del movimento che sta accadendo, e in questo caso sono in ballo la presenza mentale e la quiete ci aiuta a sentire questo movimento, perché nella quiete si sentono meglio i movimenti, come dentro una struttura come questa silenziosa si sentono meglio i rumori. A quel punto interviene la saggezza, che inizia a dire che tipo di movimento è. Avidità, odio, illusione? Oppure è un tipo di movimento che ci permette di orientarci, volgerci sempre di più verso il Nibbana? E questa trova la risposta nella saggezza. Con l'esperienza, come vi dicevo, questa divisione fra queste tre qualità diventa sempre più fittizia, perché il processo diventa sempre più intuitivo, più naturale, più spontaneo. Però ricordiamoci che in ogni caso il funzionamento è questo. Difficile è capire l'intenzionalità quando tutto è in movimento. Bisogna fermarci un attimo. Per fermarci un attimo, vabbè, alcune volte implica stare più di 20 anni in monastero, come ho fatto io, ma qualche volta significa semplicemente ritornare a osservare un attimo il respiro, eh? Ecco perché le scelte sono possibili, non che per ogni scelta uno debba dire ok, scusa, ora devo andare a fare un ritiro monastico e poi magari appunto radermi e passare i prossimi anni in monastero. No, si tratta di avere il coraggio quando sei lì che tutto devo scegliere, devo scegliere, devo scegliere, invece di seguire questa dinamica, segui prima questa dinamica e poi scegli. Qualcuno che inizia a dire cosa vuoi da mangiare, cosa vuoi da mangiare? Ogni tanto questa è la pressione che quando sono a casa sento cosa vuoi da mangiare, cosa vuoi da mangiare? Qualsiasi cosa. Sei abituato ormai a vivere con quello che ti danno. Cosa vuoi da mangiare, cosa vuoi da mangiare? Qualsiasi cosa. Ecco, in questi momenti di pressione, invece di cosa vuoi da mangiare, cosa vuoi da mangiare, come vuoi nutrire il tuo cuore, come vuoi nutrire il tuo cuore, come vuoi nutrire il tuo cuore, invece di andare a dire questo, tanto per dare una risposta, digiuno. Digiuno. Quello che c'è nel frigo. Ma nel frigo c'è questo. Perfetto. Cercare di fare quindi questo movimento, non di seguire quella pressione che ci può venire dall'interno, dall'esterno, dall'interno, ma di avere la fiducia di fare prima quell'altro passo. E ora nel caso dico, porto avanti la mia scelta. La riflessione sulla malattia è stato uno dei fattori che hanno spinto il Buddha a iniziare la sua ricerca. Come possiamo fare in modo che le nostre malattie siano per noi spunto di riflessione e supporto nel camminare la via di mezzo e non solo fonte di tristezza e dispendio di energie? Eccomi, l'ho fatta io questa domanda! Vabbè, io ho fatto il monaco, però appunto direi che seguire il Dhamma va più che bene, anche senza necessariamente fare il monaco. Cosa è successo a me? Cosa è successo a me? È successo, analogamente a quanto abbiamo detto per la morte, è stato un motivo per cui a un certo punto mi sono domandato che senso dare a questa vita. E quell'idea di convenzionale di felicità non solo risultava non essere più troppo credibile, ma in qualche modo, avendo delle limitazioni fisiche, risultava essere un fardello. C'era proprio questa necessità di dire ci deve essere qualcosa di diverso, altrimenti sono un emarginato. O perlomeno non potrò gustare appieno tutto quello che sembra essere affascinante nel mondo. Ma quello che mi aiutò tantissimo una volta è in uno dei pomeriggi tristi della mia vita. Capitava quando si era ragazzi che appunto il venerdì o il sabato gli amici facevano la partitella di pallone. A quel punto, per quanto fossi ben inserito nel gruppo di amici, la verità è che ero fuori dal giro, e lì era un momento triste perché tutti gli altri erano a divertirsi e io fondamentalmente ero solo e mi ritrovai seduto su una panchina in un parco lì ad Arezzo dove sono nato, e davanti a me c'erano gli amici, erano da qualche parte a giocare al pallone tutti, E poi dopo, di solito quando facevano questo la sera erano stanchi o si organizzavano in maniera differente. Quindi quei giorni lì erano giorni che potenzialmente io dovevo trascorrere un po' con questo stato di questa sensazione di solitudine. Davanti a me, a questa panchina, c'erano dei bambini piccoli che giocavano al pallone, proprio piccoli, 7-8 anni. E giocavano come si gioca in un parco pubblico al pallone, con le porte fatte con i giacchetti in 4-5 per squadra. Erano piccoli, si divertivano a giocare al pallone. E quella tristezza venne compensata dalla gioia di vederli giocare al pallone. Proprio ero lì contento, contento per loro che potevano godersi di giocare al pallone. Poi tutto a un tratto uno cadde e allora l'altro, quello che cadde, disse: punizio, è rigore, è rigore, come si fa sempre da bambini, da ragazzi. Appena, ah, rigore, rigore. Te dici: ma non, è un praticello, non ci sono neanche le linee del rigore, 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 tutto rigore. E quell'altro: no, non è rigore, è rigore, non è rigore. E iniziano a discutere. Io ero lì che, su quella panchina, dicevo: bambini, giocate, voi che avete la possibilità di giocare, giocate, divertitevi. È un'inezia, non è la finale di niente, siete in 8 bambini a giocare con le porte fatte con giacchettini, divertitevi e basta. Era questo, ero lì dentro, li incitavo: continuate a divertirvi, a giocare, sperimentate, continuate ad andare avanti con questa gioia. Ma loro invece no, non andavano, erano proprio rigore, non rigore, il pallone è mio. Che questa è la seconda fase, no? C'è quello che ha portato il pallone, che a quel punto il pallone è mio. E vabbè, ma è tuo, ma è rigore. Allora finì che questi ragazzi piccolini, che erano un gruppo di amici, si divisero. La partitella finì lì. Ognuno, quello che aveva il pallone se ne andò a casa col suo pallone, quello che non aveva il pallone continuava a dire: è rigore! Comunque, e io ero rimasto, ero lì, no. No. Come possiamo compromettere così la nostra felicità? E lì mi sorse il dubbio che quella non poteva essere la vera felicità, perché si è legata a un pallone, a dover stare in 8 a discutere su un rigore o meno. Questa, ci deve essere qualcosa di meglio, perché se è così non è una questione di essere un disabile, è una questione che siamo tutti spacciati. E quella fu una di quelle spinte che mi disse: dai, cerca qualcosa di più vero. E no, non sono uno che, avendo una malattia degenerativa, so che insomma, può essere molto difficile anche un percorso spirituale con una malattia, però se la prendiamo in maniera consona, in effetti, una volta mi ricordo con Luang Posumedo, eravamo lì, stavamo discutendo di disciplina monastica, e a un certo punto guardo Luang Posumedo e dico: Luang Po, il mio migliore vinya, la mia migliore disciplina è questo corpo. E Luang Po mi disse: penso proprio di sì. Infatti, non è facile, eh? Non è stato facile, perché è stata una scommessa, però Vabbè, non è che sono arrivato in sedia a rotelle, però ero già arrivato piuttosto strano, con una camminata piuttosto riconoscibile. Non è facile, non è facile, non so, per esempio, considerate solo che di solito si dice: ok, se la mente è piuttosto confusa e non riesci a fare meditazione seduta, fai la camminata. Io quando la mente è confusa, o era in passato era più confusa di ora, e c'avevo solamente quel muro bianco e quella statuetta del Buddha, è una sfida un po' più grossa in alcuni aspetti. Però è anche vero che effettivamente semplifica la malattia, semplifica molto il nostro approccio alla vita e anche alla pratica. E ci fu, lo dico a questa persona per incoraggiarla, ci fu un altro episodio quando ero in Thailandia. Quando ero in Thailandia, a Wat Phanachat, che è un monastero piuttosto intenso, impegnativo, dove di solito si fa quello che potrebbe essere definito il car monastico. Come si chiama il car? Sì, ma cosa significa? Centro addestramento reclute. Insomma, dove è un centro addestramento reclute. Ed ero lì. Ero nella zona della lavanderia dove anche ci si radeva, dove ancora, ora è cambiato, penso che sia cambiato, ma a quel tempo c'era la zona della lavanderia. Non vi immaginate una lavanderia con la lavatrice, no, c'era una pompa con cui pompavi l'acqua e poi dei catini dove lavavi le vesti, i vestiti, e in più, quando era giorno di rasatura, ogni 15 mesi, il giorno prima della luna piena e della luna nuova, ti radevi. E io non l'avevo quasi mai fatto, e uno dei miei problemi più grossi a quel tempo, uno dei miei problemi è quello che non ho l'abilità di alzare le braccia. E quindi radersi è una bella sfida, soprattutto quando c'hai questi rasoi un vecchio stile che se sbagli ti tagli. E io sbagliavo e mi tagliavo. Fortunatamente non c'erano neanche troppi specchi, quindi non mi stavo rendendo conto che c'avevo una testa a fettine. Però mi ricordo un monaco che arrivò lì e mi disse: ma che stai facendo? Mi sto radendo, sentivo che era tutto insanguinato. Comunque, allora, scusa, ma tu perché sei qui? Per fare il monaco. E lui si mise a ridere, no? Era un monaco thailandese, vecchiotto, ma non proprio della nostra tradizione. Ora, e l'ho capito, perché se no sarebbe stato un po' strano. Però era, dico thailandese perché sono gli unici che si possono permettere, hanno questo, non si sentono in imbarazzo nel ridere, nelle situazioni ironiche o tragiche. E allora, quindi inizia a ridere, ha fatto: no, ma guarda, io sono serio. E allora lui cambiò impostazione. E quindi immaginatevi questo italiano con mezza testa rossa di sangue e l'altra mezza insaponata. Insaponata, che prova a rendersi. Allora mi fa fare il monaco è difficile per tutti, ma se hai fede, chissà, forse ce la puoi anche fare. E nei primi anni questo ricordo, questa idea di aver fede mi ha sostenuto tantissimo, più della saggezza. Direi, consiglierei quindi alla persona che ha scritto questa domanda di avere fede nel senso di crederci che quella partita al pallone non è la felicità e che c'è qualcosa di più. Proviamoci a metterci il cuore e vediamo che cosa succede. E se con un po' di saggezza e un po' di fortuna riusciamo a beccare il cammino, la vita inizia a essere perlomeno ironica. Quali sono gli obblighi per una corretta condotta sessuale secondo il buddismo? Allora, con condotta sessuale si intende fondamentalmente fedeltà al proprio partner e anche l'attenzione di non andare a importunare persone che sono già accompagnate o sono sotto tutela, come appunto potrebbero essere minorenni, o comunque persone che non hanno loro intenzione, o la società non ha intenzione di fare in modo che abbiano una vita sessuale. Come, cioè, per esempio, non andiamo a importunare monaci e monache, lasciamoli nella loro castità. E questa è la definizione più grossolana, quindi non tradire un'idea di fedeltà al proprio partner e sapere scegliere un partner che appunto è socialmente e moralmente disponibile. Va bene? Fino a qui ci siamo. Avete capito? Poi c'è un aspetto anche più sottile. L'aspetto più sottile è che forse avete capito che questo precetto è un precetto fondamentalmente basato sul rispetto della persona. Perché una persona, quando sa o percepisce o sente di essere stata tradita, soffre e gli viene meno una parte anche della propria autostima. Se noi vogliamo bene a una persona, dobbiamo anche accudirla in questo contesto, rispettare la persona. Nel buddismo non c'è una visione di matrimonio indissolubile, sappiamo benissimo che tutto sorge e cessa, non ci stupiamo quindi se anche le relazioni sorgono e cessano. Se facciamole sorgere in maniera corretta e facciamole cessare in maniera corretta. Sorgere in maniera corretta significa che entrambi, c'è una disponibilità di entrambi c'è una disponibilità di entrambi e farle cessare in modo tale che non si comprometta questo rispetto reciproco. Ho notato che farle cessare è piuttosto complesso. È difficile uscirne tutte e due in buona salute fisica, mentale. Questo vuol dire che qualora non funzioni nel buddismo, la relazione non funzioni più nel buddismo, non ci si deve sentire in obbligo col dire questo rapporto sarà per sempre, non si sa che non può essere per sempre, ma è proprio perché non è per sempre, se una persona non si trova più bene con un'altra persona, forse conviene che lo definisca, che chiarisca e provi a cercare o una riconciliazione con questa persona o assumersi la responsabilità e cercare un nuovo partner senza necessariamente tradire, ferire quella persona. All'interno della sessualità, poi dopo della pratica sessuale vera e propria, era un aspetto da considerare che nella definizione non c'è, ma insomma, se conosciamo il Dhamma, resta, è un po' implicito. Iniziamo a osservare il modo con cui ci relazioniamo al sesso, perché alcuni aspetti della sessualità, magari che possono essere fatti anche col proprio partner, quello con cui uno ufficialmente sta, però possono essere piuttosto confondenti, distorti. Se inizi a legare e frustrare il tuo partner, c'è qualcosa di violento in tutto ciò. No, non è, va un po' oltre la sessualità. C'è il piacere magari della sessualità, ma c'è anche un'altra qualità che non è proprio, si chiama violenza. Su queste cose uno dovrebbe iniziare a riflettere, perché dice, ma sto frustrando mia moglie. Sì, va bene, lei è anche d'accordo, sì, però qual è la, perché? C'è anche questo aspetto che non è nella definizione, anche perché la corretta sessualità rientra fra le pratiche di Sila. Qui abbiamo fatto un passaggio da Sila, cioè, quindi dalla moralità vera e propria, anche disciplina, l'azione e la parola, a un osservare anche la mente. Però ricordatevi che vanno di pari passo in ogni caso. Questa è sulla sessualità. Cerchiamo in un certo senso di domandarci anche ci sono delle degenerazioni all'interno della sessualità che, anche se fatte in maniera lecita ai fini della società legale, però ai fini mentali non cambia molto, hanno un impatto su di noi.